Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
New Good Design, un design nuovo, bello e buono. Questa è la promessa del Salone del Mobile 2009. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Oggi andremo a scoprire i prodotti con i quali il design affronta la sfida della crisi, all'insegna della praticità, della multifunzionalità e della sostenibilità. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi dei trucchi, degli outlet ai quali bisogna prestare attenzione, e per il focus sui trend di Silence Style, quando il silenzio fa tendenza. Prima le notizie e curiosità della settimana.
Anche la recessione diventa un videogame. In thebailoutgame.us bisogna prendere decisioni che influenzeranno la borsa, scegliendo a chi elargire prestiti di Stato e chi far fallire. Dal parmesan al cambozzola fino al prosciutto busseto made in California. Supera i 50 miliardi di euro in tutto il mondo la falsificazione dei cibi made in Italy. Secondo la Coldiretti, 2 piatti su 3 venduti all'estero come italiani non sono stati realizzati nel bel paese. Mini e maxi borse, trousse, bracciali, cinture e sciarpe realizzate all'uncinetto con inserti in legno, osso, pelle e metallo. È la collezione Max & Co. and Africa & You che il noto marchio di abbigliamento ha affidato a gruppi di donne che vivono negli slums di Nairobi. Prezzi a partire da 19 euro. Il progetto partecipa al programma dell'International Trade Center, firmato ONU e Organizzazione per il Commercio Mondiale. Buone notizie per i più pigri. Nel 2010 arriveranno sul mercato i telecomandi di ultima generazione. Grazie alla tecnologia a onde radio anziché a infrarossi, non sarà più necessario sporgere il braccio per mirare a TV, stereo e DVD. Ogni anno sulle spiagge del Kenya arrivano decine di migliaia di ciabatte di plastica che la corrente trasporta da India, Cina, Malesia e Madagascar. La sfida di The Flip Flop Recycling Company è quella di raccogliere le infradito e riciclarle, trasformandole in accessori, giocattoli e oggetti d'arredo. Un libro per riflettere. Così gli autori definiscono Nudo, il primo volume di sole pagine bianche, numerate ma bianche. Pubblicato dalla casa editrice versiliese Giovane Holden, prezzo 5 euro, vuole essere una provocazione sull'acquisto intelligente. Questo libro vi stupirà, si legge nella quarta di copertina, per la limpidezza dei contenuti e il messaggio forte.
La borsa della spesa.
Non potevamo che dedicare l'approfondimento di oggi alla Design Week di Milano, il Salone del Mobile, anzi i saloni, come è più corretto dire, vista la molteplicità degli appuntamenti, ormai la fiera numero uno al mondo in fatto di arredamento e design, l'appuntamento che detta la linea, per così dire, nel settore. Lara Vecchio.
Linee estetiche di nuovissima concezione che non possono e non devono sacrificare la funzionalità. È la prima tendenza che balza all'occhio tra i padiglioni della 48esima edizione del Salone del Mobile di Milano. Essenzialità, grande trasparenza per una sensazione di maggior spazio anche in ambienti ridotti. Mobili e complementi realizzati con parti in vetro, cristallo acrilico, ancora più leggero e resistente, che si presta a giocare coi colori. Ed ecco che torna prepotente il tema della luce, che con Euroluce è una delle colonne portanti di questa edizione. L'illuminazione non solo complementare ma sempre più spesso protagonista degli spazi progettati con grande attenzione al risparmio energetico e all'estetica, a tratti abbinata a materiali più tradizionali, addirittura artigianali. Arredi e complementi concepiti anche come forma di benessere, benessere psicofisico. Questo è il tema delle proposte del Salone Satellite, dove giovani designer si sono cimentati come ogni anno con una esplosione di creatività. Giovanni Radicchi e la moglie si sono preoccupati, per esempio, del benessere dei neonati con una particolarissima culla di design.
Ho messo il pancione di mia moglie di profilo, ho tirato la cesta, come si dice in ambito nautico, e ho creato l'oggetto.
Senti, la particolarità di queste culle sono i materiali atossici.
Il materiale, sì, esatto. È un materiale che si usa in una resina alimentare, appunto perché si usa anche nel settore alimentare, quindi per gli involucri delle mozzarelle, si usa per fare i sacchetti di plastica, i contenitori del latte, ed è un materiale completamente atossico che può essere anche riciclato.
Il benessere può essere interpretato non solo nel prodotto finale, ma anche nel percorso intrapreso per realizzarlo. È la storia dei ragazzi del Dipartimento Psichiatrico di Lodi che espongono al Salone oggetti realizzati nel corso di un programma triennale. Se ne è occupato lo psichiatra Maurizio Sommi.
Un tentativo di coinvolgere in un lavoro possibile pazienti gravi, progressivamente fargli frequentare un laboratorio dove si riappropriassero di una manualità e di una manipolazione di oggetti, di materiali molto semplici. La finalità era quella di costruire degli oggetti che fossero utili e riproducibili. Pensiamo che, non proprio tutti, ma qualcuno potrebbe rischiare di essere prodotto.
Tanto la settimana della moda è esclusiva, blindata, super VIP, quanto il Salone del Mobile è democratico e trasversale, un evento che coinvolge tutta la città. Feste, mostre e party del cosiddetto fuori salone sono aperte a tutti. Francesca Pelucchi.
400 spazi dedicati al design sparsi per tutta la città. Mobili e oggetti d'arredo, ma non solo. Nel fuori salone, l'evento nell'evento, idee e progetti superano i confini di settore. In Triennale Bovisa, Alberto Pizzati Caiani espone Ortogonale, un progetto urbanistico che punta a una città migliore partendo dai bambini. In ogni città una piazza dedicata ai più piccoli, dove possono anche imparare a coltivare un orto metropolitano.
Credo che partire da un orto che ha funzioni sia ludiche che educative possa essere interessante, perché un orto è tipicamente transgenerazionale, attraversa tutte le generazioni e poi parla un linguaggio semplice. Se tu ti occupi di me, non solo ti diverti, ma mi vedi anche crescere.
Alle pin-up anni 60 si ispira invece la nuova collezione di Sicis, azienda leader nel mosaico d'arredo. Il presidente Maurizio Placuzzi.
La scelta delle pin-up è stata concepita e pensata per dare una sferzata di allegria in un momento dove c'è molta tristezza in giro e di conseguenza un po' di felicità, credo che possa drammatizzare questa situazione che nella realtà vede tutti noi in giro per il mondo viaggiare, lavorare e stanchi di ascoltare catastrofismi che a mio modo di vedere non ci sono.
Sotto il segno della natura anche le creazioni di Tokyo Fiber Senseware, esposte in triennale. Fibre artificiali e alta tecnologia si uniscono al servizio dell'uomo, così come l'installazione ipertecnologica proposta da Extended Lab e NABA, una sorta di libro degli ospiti dove appuntare i desideri per una Milano migliore. Silvia Riva di Extended Lab.
Tutti questi desideri vanno a crescere appunto questo database che poi ricombina le parole in un modo significante. Quindi in questa installazione c'è l'individuale e il sociale.
Cambiamo argomento con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Parliamo di saldi, sconti e outlet, con un consiglio anche per le fashion victims. Non è tutto oro quello che luccica.
I factory outlet, le grandi superfici specializzate in liquidazione delle rimanenze che in genere esercitano fuori dalle grandi città, stanno imparando che non serve più tagliare soltanto i prezzi delle collezioni. Infatti aggiungono nuove collezioni fatte fare per la bisogna alle collezioni più note. In questo modo riescono a costruire anche una scala prezzi della convenienza e dello sconto, attirando moltitudini di consumatori. Ovviamente non dichiarano quanto stanno facendo. Il cliente entra nel negozio del factory outlet, convinto di trovare rimanenze della collezione, si fa attirare dal prezzo più basso e compra un capo di una collezione fatta solo per il canale factory. Non è una truffa commerciale, perché non c'è traccia di comunicazione, ma sicuramente è mancanza di trasparenza da parte degli operatori che lo fanno. Facciamo l'esempio di Zara o di H&M. In questi negozi, una o due volte alla settimana, dipende dal periodo dell'anno, sono riversati stock di prodotti provenienti da altre città, addirittura da altri paesi d'Europa. In questo modo il negozio ha un assortimento sempre nuovo e aggiornato di taglie, colori, modelli. Ma in realtà è una pratica che si può assimilare ai saldi, cioè alla svendita di prodotti già esistenti nei negozi. Non sarebbe allora davvero utile liberalizzare per tutti i saldi anziché riservarli a gennaio e agosto, periodi ormai seguiti da pochi commercianti che non hanno capito che il saldo deve convivere con le collezioni e l'attualità?
Essere e avere.
Bentornati in studio con Essere Avere. Allora, immaginiamo di stare seduti in assoluto silenzio, bevendo un cocktail e ascoltando musica d'ambiente. Siamo in un caffè muto, l'ultima tendenza in fatto di locali dove nessuno parla, nemmeno sottovoce, e per ordinare bisogna scrivere ciò che si desidera su appositi foglietti da consegnare ai camerieri. Vi è venuta ansia oppure voglia di andarci? È quello che cercheremo di scoprire oggi, come sempre, insieme alla nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di sociologia dei consumi e della moda all'Università di Bologna. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno.
Il focus sui trend di oggi è tutto dedicato al silenzio. Fino a poco tempo fa era combattuto dal business perché considerato solo sinonimo di stato di riflessione e non consumo, ora le cose stanno radicalmente cambiando. È in atto una vera e propria riscoperta del silenzio in tutte le sue declinazioni, tanto che è l'elemento ispiratore di nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi approcci comunicativi e nuove esperienze, dai locali appunto fino alle vacanze. Patrizia.
Come tutte le risorse scarse, anche il silenzio, come il tempo e lo spazio, è già una merce ad altissima desiderabilità ed è assurda a uno status di esperienza esclusiva di lusso. Parliamo naturalmente di un lusso egoriferito ed intimo, legato appunto a un'esperienza che ha valore solo nell'essere vissuta e quindi non tanto nell'essere esibita. E passando dal lusso al mondo dei consumi, soprattutto pensando al retail, da tempo siamo abituati a essere iperstimolati dal punto di vista dei sensi. Pensiamo alle colonne sonore e ai sottofondi anche olfattivi nei negozi, che si sa fanno vendere di più perché ci immergono in questi mood emotivi molto influenti sui nostri comportamenti d'acquisto. Quindi in effetti sì, c'è una sorta di equazione: silenzio uguale assenza di stimoli, assenza di esperienze e quindi non consumo. In realtà già gli esempi che facevi tu lo dimostrano, sono significativi. C'è certamente posto anche per esperienze di fruizione del silenzio, che è un bene immateriale già molto percepito come un bene di grande valore. E capito questo, anche la comunicazione, soprattutto di prodotti costitutivamente rumorosi, usa il silenzio come un concetto proprio in questa chiave. La prossima campagna TV della linea di aspirapolvere di Roventa enfatizzerà all'estremo le caratteristiche di silenziosità di un prodotto che già si chiama Silent Force, però tutto l'accento non sarà sulla tecnologia, sulla potenza, ma appunto sul silenzio. Idem per la nuova Audi A5 Cabriolet. È stato realizzato un mini sito per promuovere le prevendite. Il concetto di cabrio è comunicato con questa esperienza multimediale interessante. Nel sito si è dentro la vettura, quindi questo è il punto di vista. Si sperimenta la percezione dell'ambiente esterno e dei suoi rumori con la capota aperta e capot chiusa, quindi si passa dai suoni del bosco al silenzio ovattato più assoluto. In tema di silenzio, da segnalare le moltissime associazioni che promuovono la causa del silenzio, come noiseabatementsociety.com. Proprio la scorsa settimana adbusters.org, l'agenzia canadese di controcomunicazione, ha indetto un'azione di digital detox. L'immagine è un laptop aperto che mostra un cappio fatto con un cavo USB e l'invito è a raccogliere la sfida del silenzio e fare questa cosa impensabile: staccare la spina e astenersi dal produrre rumore, quello che in gergo si chiama buzz, cioè l'ininterrotto brusio conversativo in rete che grazie ai social media ormai riempie ogni interstizio del nostro tempo.
E il silenzio è il valore aggiunto di molte proposte di vacanza alternativa.
Hello darkness my old friend.
Dai mulini ai castelli isolati, dai fari fino ai monasteri. È il silenzio l'ultimo non plus ultra della vacanza rilassante, all'insegna dello sciabordio delle onde del mare, del cinguettare degli uccelli, del fruscio delle foglie o della quiete di un chiostro secolare. Ci sono catene come Relais du Silence o Silence Hotel che ne hanno fatto il proprio tratto distintivo. E per quelli che considerano persino la Beauty Farm un po' stressante, il consiglio è quello di diventare pellegrini del XXI secolo. In molti conventi sparsi per l'Italia si può infatti soggiornare senza TV e senza cellulare, non necessariamente con l'intenzione di dedicarsi a un ritiro spirituale. L'importante è informarsi bene prima di andare.
Patrizia, al di là delle soluzioni più estreme che uno può condividere oppure no, dalle città si fugge anche per l'inquinamento acustico. Entro il 2020 tutte le grandi metropoli dovranno affrontare questo problema e dovranno prevedere abbattimenti tra i 10 e i 20 decibel.
Sì, è così. Nell'ottica di uno stile di una qualità di vita più sostenibili, ma proprio in senso letterale del termine, cioè più tollerabili, il silenzio ha e avrà un ruolo decisivo nel prossimo futuro delle nostre città. Sappiamo che l'Italia è tra i paesi un po' in ritardo sulla consegna delle cosiddette mappe acustiche strategiche, cioè quei progetti, piani contro il rumore nelle aree metropolitane secondo le scadenze fissate dall'Unione Europea. Però nella microfisica delle nostre società in campo di arredo urbano, sia in termini di design degli spazi che di manufatti a destinazione pubblica, sono sempre di più i lavori e i progetti orientati alla sostenibilità anche acustica. Sono dei veri e propri rimedi urbani per combattere lo stress da spazi affollati, da caos cittadino, come il progetto realizzato dal designer inglese John Hanna. È questo enorme casco, una specie di corolla stilizzata di un fiore sospesa, in cui entrare piegandosi un po' per inserirsi in questo bozzolo totalmente insonorizzato, che diventa un riparo multiuso, tra l'altro, perché protegge dal troppo rumore se è collocato in un posto, in un interno, poniamo un centro commerciale, ma perché no dal sole o dal vento se è collocato per strada. In tema di oasi di silenzio, luoghi pubblici, è molto interessante da segnalare il caso dei mezzi di trasporto, che considerano il silenzio come parte del servizio di viaggio molto apprezzato dagli utenti. In Germania e in Olanda ci sono infatti già treni con la cosiddetta carrozza silenziosa, sia in prima che in seconda classe, in cui non si usano cellulari, non si ascolta musica, si parla a bassissima voce, si legge, si lavora, si studia. Il rumore più fastidioso che si può sentire lì dentro è il fruscio delle pagine di un giornale o di un libro.
Esistono anche le discoteche silenziose, in cui la musica a chi balla arriva in cuffia. Cuffie wireless, ovviamente, mentre tutto intorno è avvolto nel silenzio. Nate in Olanda qualche anno fa, le silent disco stanno diventando un fenomeno anche in Italia. Tra i primi a sperimentarla il nostro ospite di oggi, che è Alessio Bertallò, DJ, musicista, conduttore radiofonico e un collega suo, il programma B-Side su Radio DJ. Alessio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Radio 24.
Che effetto fa la silent disco?
Ma è un effetto un po' straniante, perché chi la vede da fuori ha questa visione di un gruppo di persone che si agitano convulsamente senza che non si veda evidentemente un collante fra di loro. Per cui chi non partecipa alla discoteca perché non ha le cuffie non si rende conto di quello che sta succedendo in una sorta di spazio metafisico che condividono queste persone. E io ho qualche perplessità, sinceramente, perché sono convinto che la musica sia anche condivisione. È una condivisione, diciamo, guidata, indotta attraverso un sistema che di fatto unisce delle isole, ma non crea un continente. Perché così succede nel momento in cui hai le cuffie, tu senti quello che sentono gli altri, ma lo senti privatamente. È un po' un paradosso, ma funziona così. Può essere una soluzione che fa tanto comodo ai vicini, che non vogliono essere disturbati, quindi
infatti
la vedo molto polite come cosa. Esatto. Però poi di fatto mi sembra un po' asettica come festa, ecco.
Ecco, proprio gli esperti sul tema si dividono, nel senso che c'è chi la vede appunto come un modo per isolarsi e chi invece sostiene addirittura il contrario, la considera un buon mezzo di socializzazione, visto che per fare quattro chiacchiere, che è una cosa impossibile, quasi impossibile, insomma, nei locali notturni, basta togliersi le cuffie in realtà.
Sì, diciamo che io penso che la musica in discoteca abbia questa sua fortissima caratteristica di fare festa, no? Delle volte anche in maniera esagerata, però alle feste normalmente non fai convenevoli, vai, partecipi alla festa, se vuoi parlare vai in uno spazio giusto per parlare, vai in un tipo di locale che invece consente un altro tipo di rapporto umano, insomma. Non lo so, mi sembra che stiamo perdendo un pochino la nostra capacità, la nostra wilderness, cioè la nostra capacità di affrontare anche situazioni che non sono, che i cui spigoli non sono stati smussati.
Il silenzio per te, noi oggi stiamo dedicando tutta questa puntata al silenzio, per te che vivi di musica e di parole, ci tengo a sottolinearlo, non è una novità, voglio ricordarlo nel 1992, quando ancora facevi parte di Aeroplani Italiani, portasti a Sanremo Zitti Zitti e durante la performance sul palco ci furono 30 secondi di silenzio in mezzo alla canzone. Che cosa ricordi di quell'esperienza?
Beh, di quell'esperienza ricordo che quel silenzio è stato veramente un po' il buttare il cuore oltre l'ostacolo di tutta la mia vita, nel senso che io ho percepito in quei 30 secondi contati nella testa, perché ero io che facevo il direttore del silenzio in quel momento, ho percepito esattamente che non sarei mai più tornato indietro da quella posizione lì, che avevo imboccato una strada, e poi è stato effettivamente così, perché quell'esperienza è legata un po' a tutto il resto della mia storia. Sono contento che tu mi abbia fatto questa domanda, perché così mi dai occasione di parlare di un silenzio che secondo me è il silenzio vero, non quello della silent disco, ma il silenzio che è un po' il vuoto di cui abbiamo paura, no? Il fatto che per chi fa il mio mestiere, anche il tuo mestiere, siamo abituati per esempio a dover riempirli questi vuoti, perché un silenzio in radio non si lascia mai, però il problema è che non si lascia mai neanche un silenzio nella vita. Cioè non ci concediamo mai lo spazio di dire ferma, cerchiamo di capire che cosa ho intorno, dove sono, in che posizione nel mondo sono.
Grazie ad Alessio Bertallò per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Patrizia, possiamo fare una previsione? Il silenzio entrerà prepotentemente nel marketing?
Ma diciamo che le esigenze della vita contemporanea cambiano e si trasformano continuamente. Tra le nuove esigenze c'è già e ci sarà sempre più la voglia di silenzio, che è un silenzio che diventa parte integrante del benessere, diventa apertura a se stessi, agli altri, ascolto, pausa, riposo, insomma è un concetto molto denso. E su questo tipo di esperienza il marketing punterà, già lo sta facendo, e probabilmente assumerà alla lettera il detto popolare il silenzio d'oro.
Essere avere @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre idee, i vostri suggerimenti. Vi aspettiamo ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.